Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì dalle 20.30 alle 21.30, vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Di cosa parliamo questa sera? Di tante cose, quindi non perdo tempo. Allora, verso la fine della trasmissione, nell'ultima parte, andremo a ritrovare la nostra rubrica che ci accompagna ogni secondo venerdì del mese a cura di gruppi maschili di confronto, di mutuo aiuto e di ascolto, e oggi avremo un gruppo che si chiama Papà Chiacchiere Fornelli. E poi andremo a parlare invece di donne vittime di tratta e come escono dalla tratta, anche grazie all'attività dell'associazione Sole Terre. Tra poco invece andremo a vedere un libro appena edito per Agenzia X, che è un libro molto interessante che vi consigliamo perché è veramente ricco di spunti e di riflessioni che hanno a che fare con le cose di cui parliamo qui in trasmissione. Il libro è Scritte e Corsare ed è il libro di Laura Corradi, che tra pochissimo ci viene a trovare. E allora cominciamo. Andiamo a cominciare allora questa puntata di Sui Generis raccontandovi questo libro che è appena uscito per Agenzia X, che si intitola Scritte Corsare, intersezionali, decoloniali e queer. È un libro che raccoglie molti saggi su alcuni argomenti e temi chiavi del dibattito nelle università, nelle scienze umane e sociali, nel mondo dei movimenti e della solidarietà sociale. È un libro che affronta tanti temi anche che ci interessano moltissimo qui a Sui Generis, e l'ha scritto Laura Corradi, che è traveler, un'ex operaia, sociologa, insegna genere e scienze, studi di genere e metodo intersezionale all'Università della Calabria, dove coordina anche le attività del Decolonial Feminist Queer Lab. Ha studiato sociologia all'Università di California da tantissimi anni, insomma la seguiamo e la leggiamo attraverso le cose che scrive e che ci dice. Allora, benvenuta Laura Corradi a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a te Elena e ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
No, grazie a te. Allora, qui per presentare, l'abbiamo detto un attimo fa, questo Scritte Corsare, che è proprio appena uscito per Agenzia X, che ringraziamo per questo volume, Scritte Corsare, intersezionali, decoloniali e queer. Adesso poi andiamo un po' a vedere più da vicino questo libro e a provare a navigare anche noi, per usare la metafora che si usa in questo libro, tra i contenuti e tra i saggi che ci sono. Cominciamo un po' da però il luogo, diciamo, da cui tu hai scritto questo libro, luogo, diciamo, metaforico, da dove ti posizioni, da dove arrivano questi testi, che sono anche testi diversi per lunghezza, per forma, per momento in cui sono stati scritti. È possibile tracciare una prima mappa di questi saggi?
Sì, è una cartografia nautica, diciamo, e questo è un libro che è stato scritto in viaggio, è stato scritto in viaggio e in diverse parti del mondo, in diversi paesi europei, in Stati Uniti, in Messico, in India, in Nuova Zelanda, in Australia, e quindi diciamo che sono scritte corsare anche perché sono scritte di lungo corso, cioè ci sono 35 anni di studi intersezionali, decoloniali e queer. Infatti proprio nel 90 sono andata, grazie a due borse di studio, in California a studiare, a fare un dottorato in un dipartimento che già allora era intersezionale decoloniale, e ci sono arrivata appunto nel 90, quando Teresa De Lauretis ha fatto esplodere la bomba queer, ha proposto al movimento LGBT, eccetera, questo grande ombrello sovversivo di dibattito, di spazio, che si chiama queer. Quindi sì.
Eh sì, appunto lo vedremo poi anche, queer è una delle parole del tuo sottotitolo. Andiamo tra poco a parlare di intersezionalità, altra parola fondamentale. Tu sei una delle prime studiose in Italia che si è occupata proprio di questi temi. E appunto i tuoi saggi sono un punto di riferimento molto importante quando si parla di queste cose, quando ci si occupa di questi temi. Sempre riguardo al luogo da cui scrivi, tu anche nell'introduzione lo dici che tu vuoi dare spazio anche a visioni non occidentali e che farai all'interno di questi viaggi anche delle fughe indigene anche tu dici. Allora qualcosa su questo, su un modo diverso che è proprio una delle cose anche più difficili da fare, lo dico anche così per una mia difficoltà personale di provare ad adottare dei punti di vista diversi. Tu nel tuo modo di fare critica, di fare teoria, come sei riuscita a farlo? Oltre a spostarti per il mondo.
E ho cambiato prospettiva, devo dire, mi sono dolorosamente risocializzata e adesso io non vedo più, in Italia si chiama ancora la scoperta dell'America, adesso io la vedo come l'invasione dei bianchi. Quindi ho cambiato prospettiva sul piano storico, mi sono riposizionata e mi sono resa conto dei privilegi che avevo, e laddove ho potuto ho rinunciato, anche perché ritengo che il corpo sia materia epistemica, e quindi nel momento in cui mi posiziono radicalmente in uno spazio indigeno, è chiaro che devo essere disponibile al cambiamento. Il viaggio è sempre cambiamento, no? Nel libro c'è la metafora del mare delle conoscenze, ma anche come traveler posso dire che il viaggio è sempre anch'esso fonte di trasformazione anche radicale. Negli ambiti indigeni che sono sopravvissuti con molte fatiche, sofferenze, umiliazioni e tentativi di rimettere al centro la propria vita, devo dire che questa trasformazione, se tu stai molto tempo, o la fai o fallisci. Quindi tutta la mia ricerca, diciamo dal 90 in poi, ha questo taglio, ma anche la didattica, fin da quando insegnavo all'Università di Ca' Foscari a Venezia, in aula, siccome insegnavo teoria sociologica, in aula facevo aleggiare la voce di un indigena, e quindi tutto quello che studiavamo poi lo rileggevo da un punto di vista indigeno.
Ecco, l'altra parola, abbiamo citato intersezionali, qui l'altra parola nel sottotitolo è decoloniali. Abbiamo parlato appunto di un modo diverso di vedere le cose, di un modo appunto non occidentale, non occidentale centrico, diciamo. E tu parli anche della possibilità, della necessità di avere un approccio intersezionale. Uno dei tuoi saggi si intitola L'intersezionalità come metodo per la ricerca e per la trasformazione sociale. Allora andiamo a vedere un po' più da vicino questa parola. Intersezionalità, che poi insomma, in certi luoghi si sente dire una parola così un po' svuotata di significato, un po' se ne abusa, se ne usa, si usa troppo. In certi altri invece si dice è anche difficile capire di che cosa stiamo parlando, per dire la verità, perché ancora non sono poi così tanti gli studi, non sono così tanti i libri così diffusi anche all'esterno poi di quelle che sono un po' i nostri ambiti. e le nostre piccole bolle. Che cos'è per te l'intersezionalità? Che cosa vuol dire che è un metodo per la ricerca?
Allora, intersezionalità, per 20 anni ho cercato di proporla, ma con me, come me, anche altre, Lidia Cerillo, Vincenza Perilli, Sara Farris e molte altre. E abbiamo trovato delle grosse chiusure. Poi l'Europa ha fatto una legge sulle discriminazioni multiple e improvvisamente la parola intersezionalità è diventata di moda, anche in Italia. È diventata di moda prima di essere studiata. E l'intersezionalità è il più grande regalo che le donne afroamericane e native americane hanno fatto alle scienze sociali europee e del mondo. E significa guardare non solo al genere, come fanno la maggior parte delle femministe bianche, ma guardare al genere con il prisma della razza, etnia, colore, orientamenti sessuali, età, provenienza geopolitica, status, sia esso migrante o maritale, educativo o abitativo, cioè guardare a tutte le differenze e a tutte le disuguaglianze così come esse si rappresentano nella vita delle persone, ovvero simultaneamente, come diceva Angela Davis, lei diceva sempre guardate queste differenze e disuguaglianze, come loro succedono simultaneamente. Mentre molta ricerca tardiva che c'è in Italia e in Europa guarda magari a genere razza, oppure genere classe, oppure genere status, però non guarda al complesso di tutto ciò. Inoltre, il metodo intersezionale è importantissimo. Io ormai lo insegno da 28 anni qua in Italia e è importantissimo anche perché la scienza non è mai neutrale. Tutte queste differenze e disuguaglianze ce le portiamo dentro, impresse nel nostro corpo, nella nostra mente, nel nostro agire e nel nostro fare ricerca. E quindi un posizionamento è necessario, è onesto, è importante dire prima dove mi trovo e poi dove comincia la mia ricerca, perché altrimenti c'è una mal supposta neutralità che è quella degli scritti scientifici, anche di scienze sociali, fino ad oggi. L'uomo bianco, di classe media o medio-alta occidentale che parla pretendendo di essere neutrale. E Sandra Harding ci ha insegnato con il suo libro, che spero venga tradotto, Feminist Standpoint, il punto di vista femminista, che niente è neutrale, non lo siamo neanche noi, ma noi diciamo quelle che sono le nostre appartenenze.
Eh sì, e su questo guarda, verrei anche a un altro saggio che è contenuto in questo libro, che è Decolonizzare teorie e pratiche femministe. Anche nel nostro modo di pensare il femminismo, ci sono tante idee coloniali invece.
Molto, sì, sono idee coloniali, ci sono perfino idee paternaliste nei confronti delle donne di colore. Mi ricordo quando sono tornata in Italia, avevo contattato dei collettivi femministi e mi sono stupita che erano solo bianche e ho avuto l'ardire di notare, insomma, far notare questa cosa. E mi è stato detto, ma noi siamo aperte, sono loro che non vengono. Quindi non capendo quanto sia importante per una realtà politica, femminista, queer, di qualsiasi transfemminista, di qualsiasi tipo, essere popolata da tutte le diversità. E se non ci sono le diversità, ci deve essere un outreach. Bisogna cercare di fare alleanze. E questo è un altro uso del metodo intersezionale, quindi nella ricerca, nell'attivismo, ma anche proprio nella lotta politica. Le alleanze intersezionali, su cui ho scritto diversi saggi, anche tre su Jacobin in italiano, Jacobin Italia, L'alleanza intersezionale oggi è necessaria in un momento in cui no, cercano di dividerci in ogni modo e perdiamo conquiste faticosamente raggiunte nei decenni passati, non solo in Italia. I libri intersezionali sono stati banditi in Texas, in Florida. Corsi intersezionali vengono cancellati, la parola genere, no, la gender theory non si può usare e cose di questo tipo. Quindi l'idea di alleanze intersezionali praticabili, come ho articolato appunto in diversi scritti, è oggi, a mio avviso, importante perché dovremo arrivare a coalizioni sociali e se non ci sono alleanze intersezionali, non possiamo arrivare alle grandi coalizioni e le alleanze devono partire dai quartieri, dalle scuole, dai posti di lavoro, devono partire dall'università, certamente anche, ma non è il punto, non lo vedo, anche se io insegno lavoro all'università, non vedo l'università, cioè non vedo l'università come il centro, come lo è stato magari in molte università statunitensi o australiane o indiane. L'università da noi è ancora molto ingessata, è ancora molto la conoscenza che è prodotta nella ricerca accademica sta in una inutilità polverosa oppure in una funzionalità totale al mondo del business, dell'estrattivismo, della guerra, della sicurezza, che poi è sorveglianza. E l'accademia è ancora baronale, ancora feudale nel nostro paese. Ci sono questi ometti di potere, vanitosi e vendicativi, che vogliono obbedienza, e le donne che vanno in posizioni di potere cominciano ad assomigliare agli uomini. E quindi non vedrei nell'università grandi cambiamenti al momento, se la spinta precaria non deflagra, ma sicuramente anche l'università come luogo di produzione di conoscenza fa parte della società e quindi alleanze intersezionali devono essere praticate anche qua, ovunque.
Certo. E sull'insegnamento tu scrivi sempre nel tuo libro, nel saggio che citavo prima, l'intersezionalità come metodo per la ricerca e per la trasformazione sociale, tu scrivi a proposito appunto dell'insegnamento, il genere e le altre disuguaglianze non sono di pertinenza esclusiva delle scienze politiche e sociali. Quindi anche quando se ne parla sempre in certi corsi dell'Accademia, mentre è un argomento che potrebbe tranquillamente entrare in tutti gli insegnamenti. Senti, sulle coalizioni sociali tu dici che bisogna appunto, come abbiamo detto adesso, anche immaginare delle coalizioni sociali e tu dici all'altezza delle sfide che ci attendono. E allora qualcosa te volevo chiedere su questo. Quali sono, dal tuo punto di vista, le sfide che ci attendono in questi anni, che sono anche in un momento, almeno mi sembra, un po' di accelerazione verso, non so se verso un
La
baratro.
guerra, per esempio, la guerra è una delle sfide che ci attende e già vediamo quello che sta succedendo. Diciamo, l'approfondimento della crisi, il peggioramento della crisi economica, che va di pari passo con l'impegno militare che i vari paesi stanno impegnandosi a erogare. Ma anche la crisi ecologica, tutti quei disastri che chiamano naturali, ma che sono man-made, che sono prodotti appunto dall'estrattivismo, dalla deforestazione, dalle costruzioni selvagge. Quindi ci sono sfide economiche, ecologiche, la questione della guerra centralissima e la questione della disoccupazione. La questione della marginalità, delle malattie, aumentano le malattie di origine ambientale ovviamente, ma anche le malattie mentali stanno diventando un problema di salute pubblica, non solo per i giovanissimi e gli anziani, anche per la popolazione adulta. Quindi quindi le dipendenze. Quindi ci sono delle sfide che se noi non avremo contezza della nostra capacità, della nostra forza, della nostra capacità di comunicare con le diversità, e beh, è chiaro che il dividi et impera regnerà davvero sovrano. Prima hai accennato alla questione delle scienze sociali. È uscito questo bellissimo libro di Abdullah Öcalan, Sociologia della libertà, che consiglio sempre tutte, tutti e tutto. E quest'anno in parte sto usando anche le sue idee in un nuovo corso di genere e scienza, che è un corso qui all'Università della Calabria interdipartimentale. E mi rendo conto di quanto questi argomenti sono stati sigillati nelle scienze sociali, nelle scienze umane, e non hanno, diciamo così, nemmeno contaminato lontanamente le informatiche, le chimiche, le fisiche, le scienze naturali, poco poco sulla questione ecologica, le ingegnere, cioè sono rimaste totalmente fuori dal dibattito per generazioni. E quindi parlare oggi di genere e scienza, che non sia solo, come dicono le pari opportuniste, più donne nelle scienze, ma sia anche un'altra scienza che non sia la scienza dell'uomo bianco, la scienza capitalista, la scienza guerrafondaia, la scienza razzista, la scienza omofoba, che ha provato scientificamente l'inferiorità della donna, l'inferiorità delle popolazioni indigene, la perversità delle persone homo, lesbo, bi, trans, eccetera, no? Quindi una critica della scienza non emerge, ma non emerge nemmeno la conoscenza di quel minimo di dibattito che c'è stato invece nelle scienze sociali, nelle scienze umane.
Stiamo parlando con Laura Corradi, di cui è appena uscito per Agenzia X Scritte Corsare, Intersezionali, Decoloniali e Queer. Laura Corradi, ancora una domanda prima di salutarci. Quando ti ho introdotta ho detto anche che tu coordini le attività del Decolonial Feminist Queer Lab, e allora volevo chiederti di raccontarci di più che cos'è, cosa fate.
Allora, 22 anni fa, dopo 20 anni di precariato, sono entrata nell'università come ricercatore e ci sono rimasta fino all'anno scorso, perché a volte non contano le pubblicazioni scientifiche, ma contano altre cose. Il laboratorio è stata, diciamo, un'invenzione che da 22 anni ha continuato a funzionare, seppure a fasi alterne, anche perché non abbiamo finanziamenti, non abbiamo. Ma la volontà espressa più volte anche in diversi lavori, in centinaia e centinaia di seminari, laboratori, workshop, eccetera, dove abbiamo cercato di mettere in discussione i concetti, cercando di attuare, vedendo la colonialità di questi concetti. Pensa per esempio, non so, l'integrazione, no? Un concetto coloniale. L'inclusione è un concetto coloniale, no? Perché c'è sempre chi decide chi includere e chi decide chi non deve essere incluso e chi decide di solito è bianco, eccetera. Quindi abbiamo cercato di decolonizzare i nostri linguaggi, i nostri concetti e le nostre metodologie, di ricerca su cui le donne Maori sono quelle che veramente hanno fatto di più. Ora, se noi non decolonizziamo, dice una grande studiosa indiana, Kumkum è il nome di un fiore, Kumkum Bhavani, lei dice: se noi non decolonizziamo anche il femminismo, anche l'attivismo, anche tutto ciò che facciamo, rischia che anche il queer, se non lo decolonizziamo, diventa una moda. E questa cosa l'ho pensata, ho pensato che Kumkum Bhavani aveva ragione, l'ho pensato diverse volte, perché effettivamente c'è una capacità del potere mediatico di sussumere tutta una serie di nuove idee e renderle merci. Per cui anche il queer davvero, diventa diventa una moda se non si abbina all'intersezionalità e alla decolonialità. Quindi in questo libro ho voluto mettere, diciamo, i tre pilastri della mia vita, della mia ricerca, della mia didattica, dei miei laboratori, fatti con appunto tantissime altre persone che hanno contribuito in questi decenni, metterli in un libro che sia in un certo senso popolare, nel senso che chiunque possa leggerlo. Appunto, come notavi all'inizio, ci sono pezzi brevi, pezzi più lunghi, pezzi quasi giornalistici, pezzi più scientifici, e sono collegati da questo filo di andare, insomma, all'arrembaggio dei saperi. Questi sono saperi che vengono messi, diciamo, a disposizione a basso prezzo e che rappresentano 35 anni di ricerca, riflessione antagonista negli obiettivi e nei metodi rispetto agli obiettivi e ai metodi di questo sistema patriarcale, capitalistico, di supremazia bianca, di eteronormatività, di abilismo, eccetera. Quindi questo
grazie.
È...
Grazie, sono molto d'accordo, è un libro, insomma, è necessario ed è anche così, un libro che vi consiglio di tutto cuore, Scritte Corsare di Laura Corradi, edito da Agenzia X. Grazie mille Laura Corradi per essere stata con noi.
Grazie Elena Mordiglia e a presto.
Grazie ancora allora a Laura Corradi. Io voglio finire questa intervista con una citazione che riporta Laura Corradi in uno dei suoi saggi, che è Politica della bisessualità e leadership femminista, di una attivista e poeta, saggista, insegnante americana che è June Jordan, che è morta nel 2002. Vi voglio leggere questi suoi versi perché secondo me sono il perfetto coronamento di questa intervista. Sono nera e sono donna, sono madre e sono bisessuale, sono nazionalista e antinazionalista. Voglio essere liberamente e pienamente ciò che sono. Ho lavorato più sodo che potessi per la libertà e la giustizia, e ancora più forte per i popoli afroamericani e palestinesi, e per la gente di colore in ogni dove. E no, non credo sia blasfemo comparare l'oppressione della sessualità all'oppressione di razza ed etnia. La libertà è indivisibile o non è nulla.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. The boys that I find all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Preference, 'cause I know mine, and it's you. Foolish of me to say these things, but I want to
Sui Generis Radio Popolare, allora andiamo a cambiare discorso, andiamo a parlare di un podcast che è appena uscito a cura della Fondazione Sole Terre. Il podcast si intitola Libere Voci, Cammini di Resilienza e racconta l'esperienza di donne sopravvissute alla tratta sessuale. Allora, per raccontarci di che cosa si tratta, più tardi ascolteremo uno degli episodi del podcast. Prima però ve lo raccontiamo con Matilde Spoldi, che è Project Manager di Sole Terre. Buonasera Matilde, benvenuta.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te. Allora, prima cosa che ti chiedo di presentare magari brevemente Sole Terre per chi ancora non vi conoscesse.
Certo, Fondazione Sole Terre lavora principalmente per il riconoscimento del diritto alla salute, ma nel suo significato più ampio. Quindi, oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la prevenzione e la denuncia alle disuguaglianze. E attraverso, nello specifico, il programma Work is Progress, si dedica all'inclusione sociale e lavorativa in Sud America, in Africa e in Italia, con l'obiettivo appunto di mettere tutte e tutti in condizione di trovare un lavoro stabile e mantenerlo nel tempo. E lo fa attraverso un'equipe multidisciplinare.
Ecco, oggi
ovviamente
noi, sì,
tutte le attività sono consultabili sul sito del WIP. Ecco. Mm-hmm.
Certo, certo. Senti, noi oggi siamo qui a presentare un podcast che è uscito da poco, che è nato proprio da un progetto che si chiama New Worlds, che è nell'ambito di Work is Progress, che è il programma internazionale che hai citato. Allora, proviamo a mettere ordine in tutti questi titoli e capire appunto da dove nasce il podcast.
Dunque, ad aprile del 23 inizia il progetto per vittime di tratta finanziato dal Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione dell'Unione Europea, il progetto appunto New Worlds, che con un approccio mirato vuole fornire supporto e assistenza per proteggere le donne coinvolte e promuoverne l'autonomia. Quindi un metodo multidisciplinare molto concreto che le aiuti nel passaggio dalla realtà della tratta verso una nuova vita. Il progetto è attivo in Francia, Spagna, Grecia e in Italia, in particolare insieme a noi ci sono Fondazione Ismo e Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione. Verso le donne quindi attiviamo una serie di interventi uno a uno personalizzati ma anche di gruppo per la formazione e orientamento con attività per esempio di orientamento on the job su diversi settori anche non troppo convenzionali come apicoltura o trasformazione di alimenti artigianati, sartoria, ma anche supporto più alla sfera legata diciamo al benessere emotivo, quindi incontri di gruppo con uno psicologo o sedute uno a uno, similmente supporto legale per tutto il percorso di riconoscimento dei documenti e progettazione vocazionale, quindi riuscire anche a trovare una prima esperienza di lavoro. Per farlo ci sono anche corsi di italiano, orientamento al territorio, facciamo molte visite, ultimamente siamo andati anche alla Scala e grazie anche al coinvolgimento di Refugee Welcome possono usufruire di un supporto di mentoring. Quindi è un progetto che prevede tantissime attività, ad oggi sono coinvolte quasi 200 donne. E il podcast nasce anche perché abbiamo un'area più dedicata al terziario, a chi lavora in questa dimensione, a chi incontra queste persone e quindi abbiamo prodotto diversi materiali, un toolkit piuttosto che una guida di art therapy, un e-learning. I podcast rientrano quindi in questi risultati diciamo di progetto più dedicati a un pubblico più ampio, ecco.
Sì. Il podcast si intitola Libere Voci, Cammini di Resilienza e appunto racconta l'esperienza di donne che sono sopravvissute alla tratta sessuale. E allora, chi sono queste donne, quelle donne che hanno partecipato al podcast? Come avete lavorato con loro?
Sì, dunque per fare chiarezza, le voci principali che narrano le storie, a parte alcuni estratti, interventi, la narrazione principale appunto è fatta da mediatrici culturali che hanno lavorato con le donne di progetto.
Sì.
Narrano due storie emblematiche che rappresentano un po' una sintesi delle esperienze, dei percorsi reali delle donne vittime di tratta. È da tenere in mente che c'è sempre una dimensione di sicurezza che va garantita, ma comunque si lavora con loro alla costruzione di una narrazione positiva del sé, ripensando al presente, al proprio futuro, mettendo proprio alla luce le proprie risorse, la propria resilienza. Quindi l'idea è stata quella di non voler chiedere alle singole donne del progetto di esporsi personalmente, diventando anche portavoce di un intero gruppo che poi in realtà è composto da persone molto diverse, ovviamente, ma di riportare gli elementi, le dinamiche comuni a chi subisce la tratta, con l'obiettivo appunto di sensibilizzare e informare su questo fenomeno, dando anche degli elementi di contesto e di analisi più globali, ecco.
Possiamo provare a tracciare un po', non so, una storia che è raccontata nel podcast, anche per capire quali sono i temi che vengono affrontati.
Sì, i temi sono vari, si parla appunto di un episodio dove si inizia a comprendere un po' il fenomeno e si introduce queste due storie di Anna e di Grace, che poi continuano verso diciamo quello che è la sfida della nuova vita e poi l'avvio a un percorso di emancipazione e di inserimento lavorativo. Le storie possono essere, come dicevo, molto differenti. Mi viene in mente, non so, nome inventato, Marta, per dire, che arriva in Grecia tramite un passeur e poi invece si ritrova all'interno di una rete di tratta, viene tenuta isolata dal contesto locale, le ritirano i documenti, subisce minacce in vari modi, ritorsioni alla famiglia nel paese di origine, ma poi si passa anche proprio alla violenza fisica. A quel punto prende coraggio di chiedere a una connazionale che la mette in contatto con il partner territoriale lì, Iasis, che immediatamente la mette in sicurezza e comincia a lavorare con lei tramite una prima richiesta in realtà di orientamento al lavoro. Poi da lì si aprono in realtà tutte le varie, come un po' una matriosca, diciamo, tutti i vari livelli di oppressione che la persona subisce, di bisogni, di risposte a questi bisogni. Quindi da lì poi in realtà si attiva tutto un percorso basato sull'arte terapia, di percorso psicologico. Ad oggi questa persona sta avviando una formazione professionalizzante. Quindi a volte queste donne vengono agganciate su bisogni che sono differenti e poi dopo si crea un percorso di uscita dalla tratta. E quindi sono storie molto differenti tra di loro, ecco.
Allora, noi adesso, Matilde, facciamo così che ci andiamo ad ascoltare il primo episodio di questo podcast, che abbiamo detto appunto si intitola Libere Voci, Cammini di Resilienza, che si trova online e che è realizzato da Sole Terre. Io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi e a presto allora con nuovi progetti. Matilde Spoldi, Project Manager di Sole Terre, grazie.
Grazie, grazie a voi, ciao a tutte e a tutti.
Non pensavo che sarei riuscita a scappare.
Non era questo il mio sogno.
Non ero in una vera situazione.
Tante volte ho avuto brutti pensieri.
Avevo tanti sogni e li ho ancora.
Voci che riflettono sul passato e si interrogano sul domani. Sono le voci delle donne sfuggite alla tratta di esseri umani. State ascoltando Libere Voci, Cammini di Resilienza. La serie racconta la resistenza di donne che si sono liberate dalle catene della tratta. L'episodio di oggi rivela l'impatto globale del fenomeno e l'oppressione subita dalle vittime.
Una donna cammina per strada, ignorando gli sguardi insistenti delle persone che la osservano passare. Nei suoi occhi si intravedono stanchezza e sofferenza. Sta andando in commissariato. Si chiama Ana, una madre single, con un solo obiettivo: ottenere il permesso di soggiorno. Ana è una delle poche donne sfuggite alla tratta di esseri umani. Ma che cos'è la tratta di esseri umani? Non va confusa col traffico dei migranti. Consiste nel reclutare, trasportare, trasferire, alloggiare o accogliere persone con la minaccia, la forza, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere, ai fini dello sfruttamento. È più di un commercio illegale, è una violazione dei diritti umani che comprende il lavoro forzato, lo sfruttamento sessuale, il traffico di organi, l'accattonaggio. È una vera e propria forma di violenza, contraria a ogni diritto, al libero sviluppo della personalità, alla tutela della salute e della vita. Secondo le stime dell'ONU nel mondo, le vittime di tratta sono oltre 40 milioni. I guadagni annuali dei trafficanti superano i 35 miliardi di dollari e nel 2020 sono stati individuati ben 534 diversi flussi mondiali riconducibili a questo mercato di violenza e sopraffazione. Chi sono le vittime? Esseri umani. Uomini, donne, minori, trasportati come oggetti, maltrattati, trattenuti contro la loro volontà con minacce fisiche e psicologiche da criminali il cui lavoro è sfruttarli. Lo sfruttamento sessuale è la pratica più diffusa e colpisce soprattutto le donne. Secondo le stime Eurostat, nel 2022, sono oltre 7.000 i casi accertati in Europa ed è una stima irrisoria a fronte del numero di donne, vittime non identificate, prive di tutela. Queste donne sono controllate e sfruttate da organizzazioni criminali che operano nell'ombra, generando un clima di paura che impedisce loro di chiedere aiuto. In Italia nel 2022, 1.224 donne hanno beneficiato del programma di emersione, assistenza e integrazione. Molte arrivano da Nigeria, Pakistan, Marocco, Brasile, Costa d'Avorio, Gambia, Romania e Cina. Avete notato qualcosa di particolare in questi dati? La maggior parte dei paesi in cui le donne vengono reclutate sono caratterizzati da forti disuguaglianze sociali ed economiche. La mancanza di prospettive, la proliferazione di conflitti sociali e guerre civili nei paesi d'origine favoriscono il fenomeno. In queste condizioni è più facile per le organizzazioni criminali reclutare le proprie vittime, attraverso la manipolazione o ricorrendo a riti e superstizioni che sottopongono le donne a giuramenti di obbedienza, che le incatenano a vita. Donne come Ana vengono attirate da false promesse. Il più delle volte i trafficanti offrono posti di lavoro allettanti e un futuro migliore. La speranza ha un costo ancora sconosciuto e le donne, intrappolate in una rete di sopraffazione, scoprono presto che il prezzo è la loro stessa vita, il loro corpo, la loro identità. Subiscono violenze, i loro documenti vengono sequestrati e vedono se stesse e i propri familiari minacciati, impossibilitate a mutare la loro condizione di prigioniere. Davanti al cancello del commissariato, Ana si ferma un attimo, si guarda intorno. Il suo passato la insegue come un'ombra e si proietta sul suo presente, sulle persone che la giudicano, osservandola con superficialità, senza alcun riguardo per la sua storia e per le difficoltà che con fatica è riuscita a superare nel tempo. Ana è stanca, ma è forte e ne ha passate tante. Non sarà certo quel cancello a farla demordere. Trae un profondo respiro ed entra.
Avete ascoltato Libere Voci, Cammini di Resilienza, episodio 1, Comprendere la tratta. Nella prossima puntata scopriremo la storia di Ana. La sua testimonianza farà luce sul cammino di molte donne che, come lei, sono sfuggite alla tratta di esseri umani.
E questa era una puntata, la prima puntata del podcast che vi abbiamo presentato a cura della Fondazione Sole Terre, che si intitola Libere Voci, Cammini di Resilienza. Adesso andiamo a invece ritrovare la nostra rubrica dedicata ai gruppi maschili. Ogni secondo venerdì del mese incontriamo un gruppo di uomini che ha deciso di incontrarsi e di confrontarsi. Il gruppo di oggi si chiama Papà Chiacchiere Fornelli, però io lascio a loro di presentarsi attraverso la loro scheda. Nome del gruppo.
Papà Chiacchiere Fornelli.
Luogo di incontro e ogni quanto vi trovate.
Ci incontriamo ogni 3 settimane presso il centro Carrobiolo di Monza.
Quando è nato il gruppo e per quali ragioni?
Nel 2008, su stimolo di una cooperativa sociale di Monza che voleva proporre delle iniziative per dei papà, partendo dal ragionamento che c'erano molte iniziative e attività rivolte alle mamme e alle neomamme e quasi nulla rivolto a uomini e papà. E quindi ci siamo inventati, perché io all'epoca l'ho seguito per un po' di tempo come conduttore, ci siamo inventati un po' questo format che unisse un momento conviviale di una cena con anche il momento della preparazione e poi delle discussioni, delle chiacchiere, dei confronti tra uomini, all'inizio condotti, accompagnati, e poi siamo andati in autogestione oramai da un po' di anni.
I temi che trattate prevalentemente?
Dunque, come diceva Marco, inizialmente erano prevalentemente rivolte alla paternità. Nell'andare del tempo, visto che ormai sono molti anni che ci troviamo, e soprattutto durante il periodo dell'autogestione, è sfociato un po' anche sul rapporto di coppia, sull'identità di essere uomo. E ultimamente diciamo che il tema è anche molto libero, rimaniamo sempre in questo intorno, però facilmente è uno di noi che apre la serata riportando un accaduto, riportando un'emozione, rispetto alla quale poi ognuno partecipa liberamente, o rispondendo alla persona o riportando anche quello che ha dentro di sé.
Segni particolari.
Ma come è stato già detto, sostanzialmente fin dall'inizio ci si trova intorno a una cucina, si prepara da mangiare tutti insieme, si prepara la tavola tutti insieme, poi questo è il segno particolare. Poi in realtà ultimamente il cuoco è diventato sostanzialmente uno, ma di fatto quello è il format.
E allora questa era la scheda di presentazione del gruppo che mi è venuto a trovare questa sera. Sono tutti seduti qui intorno a me, sono Paolo, Carlo, Marco, Luca e Giovanni, e il nome del gruppo appunto è Papà Chiacchiere Fornelli. Benvenuti.
Grazie.
Grazie.
Cominciamo con un po' a raccontare una vostra riunione. Mi avete detto che questa sera raccontiamo un po' quello che è successo all'ultima riunione, così diamo un po' l'idea di quello che fate all'interno delle vostre riunioni.
Percorso per riuscire a passare da un livello puramente razionale o di chiacchiera che si confronta su un livello intellettuale, poi scendere un po' più in profondità a un livello emotivo, è stato un percorso che è durato e che su cui siamo ancora in cammino. Questa è una mia opinione personale, ma penso abbastanza condivisa. Noi uomini facciamo un po' più fatica a scendere sugli aspetti più emotivi. Nell'ultima cena che abbiamo fatto ho introdotto un po' io l'argomento, nel senso che mi aveva colpito molto il fatto che con uno scambio con uno di noi, il giorno del suo compleanno, io gli avevo detto: ah, che bello, allora stasera festeggi. E invece lui mi ha detto: ma guarda, sinceramente non trovo nessuna ragione per festeggiare. Questa cosa mi aveva abbastanza colpito, mm-hmm. Perché trovare dei motivi di festa nel mio sentire è una cosa importante, ma mi aveva molto scosso e anche stimolato un po' questo scambio, per cui ci siamo un po' scambiati alcuni messaggi i giorni seguenti, e poi durante la cena appunto ho riportato questa cosa e su questo poi è nato un po' un confronto dove ognuno ha un po' detto le proprie emozioni, ma anche i propri pensieri. Se posso dire quello che ha lasciato a me questa provocazione di questo amico è stato il fatto di noi come papà magari, o come uomini, siamo nella fase di vita forse in cui siamo magari un pochino più concentrati sulla famiglia, sul benessere in generale, sul lavoro, però magari tendiamo a dimenticare o a non sentire così in maniera intensa le problematiche che ci circondano. E questo scambio a me ha provocato su questo piano, no?
Dunque, io ho un ricordo di quella serata e la prima cosa che mi venne in mente, così la sensazione che questa persona che non voleva festeggiare sentisse un po' il peso dell'eredità che lasciavamo ai nostri figli, a quelli che ci seguiranno, perché contrariamente, diciamo, alla nostra gioventù, adesso è una guerra ben più vicina, ben più cruenta, molto più duratura. Le notizie sui giornali si susseguono non particolarmente rosa, poi è vero che c'è un accanimento anche a fare la notizia, per cui si dipinge il diavolo più brutto di quello che è. Però mi venne la riflessione di quello che mi disse mio padre una volta, in una chiacchierata, in una delle rare chiacchierate, mi disse: io ho fiducia nel genere umano, noi andiamo sempre verso il meglio. Ora, mi sento un po' di dissentire, che per molti aspetti è sicuramente vero, non si muore più di raffreddore, però c'è un impoverimento e uno smarrimento, proprio come genere, come persone, come interessi, come ideali. L'eredità che lascio sicuramente è pesa.
Il bello della serata è stato che ognuno ha espresso una sua considerazione per cercare di dare qualche motivazione al nostro amico, il quale appunto viveva questa situazione. Io avevo detto che malgrado tutto quello che appunto sta succedendo e capiamo benissimo, capisco benissimo le difficoltà che uno può sentire rispetto a questa situazione, ci sono comunque degli spazi ancora vicino a noi, nel nostro intorno, ci sono ancora grandi spazi di espressione umana, di espressione e soprattutto partendo dalla relazione, ecco, che è una, negli ultimi decenni, è quella che un po' stiamo perdendo e che alla fine è quella che dà comunque rispetto al desiderio di condividere la nostra vita con gli altri, ci dà comunque una soddisfazione, ci dà comunque fa stare bene. Porto un esempio, e ho portato un esempio anche quella sera, dice: da casa nostra c'era un oratorio vuoto, dove appunto non c'erano più ragazzi, non c'era pochissima gente, e due ragazzi giovani che conoscevano la nostra esperienza hanno proposto di fare un aperitivo una volta al mese, aperto a tutti, cercando di stare insieme una serata, di portare, ognuno portava qualcosa, e questo è successo più di un anno e mezzo fa. La cosa è cresciuta, una serie di persone si sono inserite in queste occasioni, e diciamo, i momenti nei quali siamo riusciti, cosa che succede anche nelle cene dei papà chiacchiere fornelli, a ognuno dare un contributo alla serata, agli altri, pensa di portare un tema, qualcosa che possa, diciamo, aiutare gli altri nella riflessione, un pensiero, sono stati dei momenti veramente molto bellissimi, e tante persone aspettano con impazienza, adesso si è diffusa un po' la voce, aspettano con impazienza questa serata. Ci sono anche delle persone anziane che veramente sono entusiaste, quindi quello che mi sento di dire è che comunque anche proprio vicino a noi abbiamo comunque ancora tanto da poter diciamo esprimere, e quindi ecco, questo è uno degli auspici che abbiamo detto. Ecco.
Allora, intanto riporto un po' quello che la persona di cui si parla sosteneva sostanzialmente, è che il festeggiare o vivere nella nostra, diciamo, realtà, senza pensare a quello che succede, eravamo ancora in pieno periodo di bombardamenti su Gaza, e quindi già quello era un bel macigno, poi c'erano questioni con Trump, per cui il ragionamento è molto autoassolutorio andare a festeggiare o fare festa qui da noi nel primo mondo, quando in realtà nel resto del mondo ci sono un sacco di problematiche grosse, e di cui abbiamo comunque contezza, e avendo contezza il problema di non pensarci o nascondere il problema dietro festeggiamenti o altro era il grosso della difficoltà del ragionamento sul non festeggiare. Insomma, questo era il motivo della cosa.
Noi abbiamo la fortuna di avere una persona tra di noi che redige un blog, per cui praticamente a un certo punto della nostra storia si è sentita la necessità o l'esigenza di lasciare una traccia anche di quello che veniva detto durante le riunioni. Abbiamo una persona che scrive particolarmente bene e che redige appunto questo blog che è disponibile, che si chiama Papà Chiacchiere Fornelli, nel quale appunto viene fatta un po' un riassunto della riunione precedente praticamente, per dare modo anche a noi così di rivedere un po' i concetti e soprattutto anche le parti più interessanti, più salienti della cosa.
E vi volevo chiedere appunto i contatti di Papà Chiacchiere Fornelli, se qualcuno vi volesse raggiungere. Abbiamo detto che c'è un blog, c'è modo di contattarvi.
Sì, c'è una mail, è la papafornelli, tutto attaccato, @gmail.com.
Grazie mille, grazie Paolo, Carlo, Marco, Luca e Giovanni, Papà Chiacchiere Fornelli, grazie.
Grazie a te, grazie a te.
Grazie a te.
Abbiamo finito per questa puntata di Sui Generis che torna venerdì prossimo. Vi ricordo solo, se avete ascoltato la rubrica di Papà Chiacchiere Fornelli, che loro sono disponibili anche ad aiutare gruppi, diciamo, a partire, a formarsi. Per cui, insomma, scriveteli. Un saluto, un buon proseguimento d'ascolto da Elena Mordiglia. A presto, ciao!